E siamo qui allora con Lorenzo Esposito Fornasari. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao.
E allora, insomma, degli Obache e mille altre collaborazioni, poi assieme a te Carmelo Pipitone dei Marta sui tubi, alle chitarre acustiche ed elettriche, e Colin Edwin dei Porcupine Free al basso elettrico, e Pat Bastellotto dei King Crimson alla batteria. Un super gruppo, il suo secondo album dopo l'esordio del 2015, In Flames Rides. E ti chiedo cosa vi piace l'uno dell'altro? Individueresti, diciamo, una motivazione emozionale che riesce a portarvi a tirare fuori le vostre meraviglie, Matt Prog, aggiungendo sto giro anche molti strumenti acustici, molti momenti acustici.
Ma guarda, bella domanda, nel senso che siamo tutti molto diversi, ma come spesso capita sia per le band che per quei rapporti personali, sentimentali, eccetera, cioè in realtà, come dire, le cose se devono funzionare, funzionano anche se sei, come dire, se trovi un incrocio tra diverse personalità e diversi gusti, per dire, musicali o caratteri anche molto diversi. Se c'è chimica, insomma, funziona tutto. E nel nostro caso, come dire, è un po' una scommessa perché io sì, avevo già altri progetti, avevo già suonato in passato con Pat e Colin, però in realtà era la prima cosa, deve essere passato come dire, un aereo da guerra, non so se hai sentito. Casino, allucinante.
Sì.
E con Colin e Pat avevo già fatto robe. Carmelo era, quindi, il primo progetto, cioè ci siamo incrociati spesso e volentieri negli ultimi anni a Bologna, abitando tutti e due qua, e c'era la volontà di fare qualcosa assieme. Poi in realtà per tanti anni ci abbiamo provato, ma non c'era mai l'incastro magico. E invece qualche anno fa, 3 anni fa, mi è venuta questa idea di mettere insieme questo gruppo e ci siamo trovati, come dire, la prima volta a suonare insieme proprio pochi giorni prima del tour, a parte il fatto di registrare via internet a miglia e miglia di distanza, però fisicamente ci siamo trovati proprio pochi giorni prima del tour, quindi è stata un po', come dire, una roba abbastanza rischiosa, no? Se scoppia, che cazzo ne so, un casino, veramente siamo fottuti.
Andata
Invece
bene.
c'è Carmelo che è una bestia, è, come dire, è benissimo, volutissimo da Pat e da Colin, oltre che da me, e ci sono Pat e Colin, soprattutto, come dire, Pat, visto che, come dire, come personalità musicale, uno presume anche un certo spessore, avendo rappresentato i King Crimson parte della storia della musica, no?
Certo.
In realtà trovi la persona più umile del mondo, è il primo che si monta e si smonta le sue cose, e anche quando alla fine siamo tutti devastati dopo un concerto, è il primo che arriva nel backstage e inizia a proporre già dei cambiamenti, delle cose nuove che vuole fare, no? È proprio, come dire, una fonte di passione, di stimoli incredibile. E Colin è il British classico che, come dire, si espone, ma non si espone, che alle 5 prende il suo cazzo di tè e ci ha un po' contagiato tutti. No, è vero, è vero. E tutto funziona.
Metodico.
Siamo. Sì, come dire, come ti dicevo prima, c'è chimica e dopo il primo tour siamo stati in Sud America ed è stato bellissimo perché Pat è stato molto spesso là a suonare con i King Crimson e ci ha portato a Buenos Aires in tutti i suoi posti preferiti, il suo posto di pizza, lui la chiama pizza, in realtà è una focacciona enorme preferita e, come dire, tour dopo tour i rapporti sono diventati sempre più personali.
Certo.
E come dire, funziona, funziona. Ed è la cosa fondamentale, ancora più importante del, come dire, fare musica nella quale credi o nel quale, cioè, se funziona il rapporto personale, secondo me poi qualcosa di onesto musicalmente, onesto nel senso sincero, musicalmente viene fuori.
Certo. Ecco, visto che hai nominato il tour, qual è stata la data perfetta finora? Dove vi siete potuti esprimere proprio al meglio? E cosa avete trovato per poterlo fare?
Allora, la data perfetta sarà sicuramente la prossima, che non so ancora qual è. No, ce ne sono state parecchio molto belle. In Sud America sicuramente, sia in Messico che in Cile, erano dei teatri strapieni ed è stato molto bello. Tra l'altro in Messico abbiamo suonato insieme anche a Cristabel, che potresti conoscere. Perché oltre a essere musicista è anche come dire, un musicista prodotta da David Lynch e poi è entrata anche nel cast di Twin Peaks. Quindi c'erano proprio delle gag di Carmelo che faceva le foto in posizione scene con la pancia di fuori, le birre ovunque, e Cristabel di fianco che lo guardava amorevolmente, bei momenti.
Bene.
E un'altra data molto bella è stata in Sicilia, a Catania, lo scorso marzo, era a casa di Carmelo, quindi c'era un bel clima, abbiamo suonato allo Zoo a Catania e è stato molto bello, anche Bologna, giocavamo in casa e Carmelo è stato molto bello anche lì. E poi sì, a Londra è stato molto bello, insomma ce ne sono state svariate di belle per diversi motivi.
Benissimo. Allora, entrando nel merito delle canzoni, Capture of Reveal inizia sottile e leggera con un fil di voce e la chitarra timida per poi esplodere facendosi cospargere dei pezzi del cuore fatto a pezzi e la chitarra acustica porta sulle spalle la linea melodica da far arrivare alla fine come la vita, come viene fuori?
Ah, che bella descrizione. Guarda, solitamente come viene fuori intendi come è stato scritto il pezzo?
Sì,
come,
sì.
Guarda, solitamente partiamo da sketch di voce e chitarra, io e Carmelo, e poi inizia il back and forth, botta e risposta con tutti gli altri. E questo pezzo è assolutamente nato con voce e chitarra come struttura verosimilmente più o meno così come la senti sul disco. È stata una di quelle, sai, quando scrivi i pezzi ci sono delle volte nelle quali proprio al primo colpo si accende un qualcosa e vai avanti fino alla fine e alla fine confermi la stessa struttura, ed è stato così anche per Capture Reveal, che è tra l'altro una delle mie preferite, quindi come dire, sono molto legato a sto pezzo. Poi in realtà il testo, come spesso accade per Orc, il testo viene dopo, all'inizio è quasi pura improvvisazione, anche se per dare maggior rilievo alla carica emotiva, no? Cerchi di farti trasportare dalla musica e improvvisi in una lingua a cazzo di cane e poi dopo questa atmosfera ti porta a pensare magari a uno scenario, a un testo, a qualcosa.
Mm-hmm. Poi c'è Collapsing Ops, la tua voce insomma raddoppiata da un effetto che graffia su delle linee blues con le chitarre sghembe, la batteria create, insomma un'onda altissima contro cui si va a sbattere forte per svegliarsi dalle false speranze. Come avete composto?
Beh, sai, a noi piace comunque, in musica ci piace esprimere quello che noi, come ti dicevo prima, onestamente siamo e come sentiamo. Quindi capita spesso di passare da atmosfere come quelle di Capture Reveal, più sospese e più intimiste, a pezzi che invece tirano fuori una certa rabbia e, come dire, a volte anche una certa frustrazione. E,
sì.
Come dire, facciamo quello che ci va e che ci piace. Cerchiamo di costruire il meno possibile, tant'è che, come ti dicevo prima, partiamo spesso da degli sketch di improvvisazione e poi come dire, strutturiamo e ottimizziamo quello che viene fuori, però è molto stomaco e poco cervello, ecco.
Ecco, poi con Len Edwin, con il suo basso, crea la linea scura e ombrosa che si fa attraversare dal sol della tua voce. La rabbia della batteria punitiva delle chitarre portano via i fantasmi e arriva il cuore del vibrato, sempre della tua voce, che calma gli animi. È un coro imperverso per portarsi via gli ultimi rancori. Come nasce Dirty Rain?
Questo è, come dire, il pezzo forse più complicato che abbiamo scritto, sì, nei primi due dischi, ma come dire, forse in questo caso, tra l'altro, siamo partiti da un giro di basso che ci aveva mandato Colin, sì, sopra il quale poi dopo abbiamo cambiato, fatto, disfatto io, Carmelo, insomma, c'è stato un avanti, un vai e rivieni di file abbastanza intenso. E devo dire che mi piace molto di più la versione che facciamo dal vivo, perché c'è una bella, come dire, il lavoro che ha fatto Marco Urselli sul disco è fenomenale, però quello che c'è dal vivo, quel tipo di pacca, quel tipo di approccio, non, probabilmente non c'è sul disco al 100%. E il basso di Colin è il basso di Colin,
sì.
Secondo me, sai, di bassisti bravi ce ne sono tantissimi in giro, anch'io stesso ho suonato con un sacco di bassisti fenomenali, da Trevor Dana, Massimo Papillo, però devo dire che Colin è quello che ha più, tra tutti questi, l'attitudine a suonare il basso, no? Cioè, perché tanti bassisti hanno un approccio quasi più da chitarristico, non so come spiegarti. Invece Colin, soprattutto quando usa il fretless, si riesce a riempire la zona bassa con
all'anima nera.
Esatto, ha un'anima nera. Infatti deve del cazzo di Dark, o come si chiama, chi dalla mattina alla sera deve essere quello. E si lamenta perché in Italia non riesce a trovare il suo cazzo di tenero, come si chiama, comunque sì, ha un'anima nera che fuori non la dà a vedere, visto il suo modo di fare molto British, però in realtà c'è e viene fuori musicalmente molto, molto forte.
Ok, allora, dove e come è stato registrato il disco?
Tanto sto morendo sui colli di Bologna, se senti che smetto di parlare, manda un'ambulanza a caso, perché sto veramente schiattando. E scusa, ripetimi la domanda.
Dove e come è stato registrato il disco?
Ma come ti dicevo prima, prevalentemente abbiamo registrato tutto, ognuno nei propri studi. E io e Carmelo abbiamo registrato tutto nello studio a casa mia, e Colin a casa sua, e Pat un po' nel suo studio, un po' nello studio di un fonico che è in Texas vicino a lui, e poi ho prodotto tutto io a casa dopo i vari andirivieni, e ha mixato Marco Urselli a New York, quindi veramente una geografia della registrazione del mixaggio internazionale.
E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate?
Ma guarda, Dirty Rain sicuramente ci abbiamo messo un po' prima di trovare la forma definitiva, ma più che altro perché era anche più lunga di quello che poi è stata nel senso disco, era veramente lunga, quindi lì c'è stato più da fare un lavoro di taglie e cuci. Per il resto no, più o meno abbiamo trovato la forma giusta dei pezzi quasi subito, e si è trattato soltanto di dare il giusto suono, ma in questo Marco Selli ci ha aiutato molto.
Ecco, bene. Senza chi questo disco non sarebbe stato lo stesso?
Allora, senza Chris Cornell, ci sono rimasto veramente molto sotto, come immagino molti.
Ma lo sai che ascoltandoti mi veniva in mente per forza, perché vabbè, la tua voce è assolutamente sì, vicina alle sue...
Ma sai, detto proprio fuori dai denti, io e Carmelo soprattutto ci sentiamo molto dei kids degli anni 90, cioè noi siamo nati musicalmente ascoltando determinate cose, che non vuol dire poi ascoltare per esempio soltanto Soundgarden o soltanto Metallica o Fenomoro, quello Pantera, che ne so. È proprio un tipo di sonorità, un tipo di scrittura musicale che è rimasta molto impressa, soprattutto in me. E sì, devo dire che ci sono alcuni nomi che hanno influenzato molto la nostra visione musicale, ma l'hanno fatto tanto tempo fa e questa cosa è rimasta. E quando poi scrivi musica in maniera onesta, per forza viene fuori. I nomi sono sempre gli stessi, poi Chris Cornell, Jeff Buckley, sicuramente ci sono robe che vanno a pescare nelle Zeppelin, però fa parte veramente della nostra cultura musicale, di quello che ci piace anche ascoltare tuttora quando abbiamo voglia e tempo.
Ecco, certo.
E poi, non da ultimo, David Bowie, tutti morti, cazzo. E David Bowie, tra l'altro, ha deciso prima, qualche mese prima, di fare l'ultimo tour, ha proposto di aggiungere I'm Afraid of America di David Bowie come, diciamo, risposta rispetto a quello che stava capitando allora. Che è poi capitato in America, cioè il fatto della votazione di Trump, tutto il resto. E sai, abbiamo, tra l'altro, la cosa bella dei pezzi di Bowie è che sono sempre, come si può dire, sempre attuali, e è bastato nel nostro caso cambiare Johnny in Donny ed era veramente, sembrava fatta apposta per Trump. E abbiamo deciso di appunto di registrarlo alla fine del tour, abbiamo fatto uscire un singolo che non credo sia una cosa che si faccia neanche più, cioè far uscire un singolo separatamente rispetto agli altri dischi, però ci tenevamo in modo particolare. Tra l'altro Pat ha fatto disegnare la cover da un disegnatore della Marvel, è venuta fuori una roba abbastanza inquietante. Quindi diciamo molto i nomi bello, che ci hanno influenzato sono più o meno questi.
Ok, qual è per voi la difficoltà maggiore del suonare assieme, mettendo assieme i vostri mondi?
La quantità di alcol che ci fa bere Carmelo, fondamentalmente. E direi poco altro, perché come ti dicevo prima, ci vuole anche tanta fortuna, perché trovi magari delle formazioni che sulla carta potrebbero essere spaziali, che in realtà non funzionano perché non scatta quella famosa scintilla, non c'è chimica, e nel nostro caso invece quella c'è. E per quanto, come dire, Pat arrivi da un mondo legato al prog e io il prog neanche l'ascolto, oppure sì, anche Colin ha suonato spesso, sai, quei Porcupine Tree, per quanto fossero ben diversi da King Crimson, comunque si tratta di un ambiente sempre prog. Io e Carmelo venivamo da un altro ambiente e riteniamo tra l'altro che Orc non sia un progetto prog, però sai, lì poi dopo si va nel soggettivo, ma in realtà quello che conta alla fine è che quando sei sul palco c'è chimica, e questa cosa, il fatto che si provenga da mondi diversi, poi non influisce negativamente in maniera assoluta.
Ecco, cosa vi piacerebbe la gente dicesse della vostra musica?
Com'è, scusa?
Cosa vi piacerebbe la gente dicesse della vostra musica?
Uh, Non lo so, te lo chiedo a te, ma in realtà la cosa più importante per me in musica è che il suono sia sincero, e anche perché c'è talmente tanta musica, tante band, c'è talmente tanta roba da ascoltare in giro che spesso si incappa in progetti filaccati, perfettini, che suonano da Dio, che però in realtà dentro non hanno una vera anima sincera, non c'è niente da dire. In realtà oggi credo che il grande discrimine sia poi quello, perché tecnicamente e dal punto di vista anche solo dell'attrezzatura musicale, delle possibilità che tutti hanno per registrare un disco della Madonna anche a casa, la qualità, il livello qualitativo si sia un po' appiattito, cioè siamo tutti abituati a sentire un sacco di roba che suona più o meno simile e bene, e quello che fa ancora da discrimine secondo me è il live e questa sincerità che traspare, secondo me. Non so neanche se tutti se ne rendono conto, e non so neanche se alla gente in generale frega qualcosa che un sound sia onesto, sincero, o magari tanti ascoltano musica soltanto perché è divertente, cosa che mi fa venire un po' i brividini, però è soggettivo, ognuno ha la propria musica, a me interessa la musica sincera.
Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Più o meno su tutte le piattaforme, quindi iTunes, Amazon, il disco della label che è la Rare Noise Records di Londra, il nostro sito che è orcband.com, più o meno questi.
Chi è curato invece?
Negozi, però non so mai come funziona la ovviamente è distribuito ovunque nel mondo, però non ho veramente idea, non vado raramente, è una cosa brutta da dire, ma vado raramente nei negozi musicali, quindi non so neanche come funziona la distribuzione fisica, sinceramente.
Ok, chi ha curato invece la copertina?
Nanà Octopus Dalla Porta, che è un disegnatore di Milano col quale mi sono trovato spesso a lavorare negli ultimi anni, e tra l'altro stiamo lavorando anche a un altro progetto parallelo con Bill Oswald al basso e il batterista ex ormai dei Motor Psycho, che prevede praticamente un fumetto di 9 capitoli, e noi che abbiamo scritto 9 pezzi come colonna sonora di questo fumetto, e uscirà a fine dell'anno, sempre con lui a disegnare ovviamente, quindi si è creato un rapporto di collaborazione abbastanza frequente e stretta.
C'è un'ispirazione metal nel suo disegno.
Sì, cioè, è dark, come dicevi tu, rispetto a Colin, a qualcosa di inquietante che a me piace molto.
Ok, e avete allora delle date per le prossime settimane? Prime
Dunque,
date.
Il prossimo tour grosso sarà in gennaio, il prossimo anno, quindi fra un bel po'. Faremo tutta l'Europa in lungo e in largo per tutto il mese di gennaio, e forse faremo qualcosa anche in novembre, però per ora non abbiamo ancora confermato nulla.
Sì, ecco, in Italia in novembre o sempre?
Potrebbe essere, però per ora non abbiamo confermato nulla perché stiamo iniziando a scrivere anche dei pezzi nuovi, quindi vogliamo decidere poi con calma se fare qualcosa a novembre oppure dedicare il tempo alla registrazione.
Benissimo, Lorenzo, io ti ringrazio tanto, è sempre un piacere parlare con te.
Piacere mio.
Speriamo davvero.
E non sono morto sui colli bolognesi, quindi ecco. Almeno per me è una buona notizia, per te non te ne frega un cazzo.
No. Va bene, dai, adesso vai a rinfrescarti e così.
Ok, ci proverò.
Un abbraccio, ciao.
Grazie mille. Ciao.
Broken down the road.